Buongiorno!
Buongiorno, buon anno, buona Befana che è passata.
Ok, abbiamo detto tutto.
Tutto.
Fortunatamente la Befana si è portata via tutte le feste e quindi adesso si può ricominciare seriamente a lavorare, a fare delle cose, ad ascoltare il maestro Cucci che prima o poi deciderà di ricominciare a fare qualcosa perché ha passato l'ultimo periodo soltanto ad andare ad ascoltare.
Esatto.
Ma ha lavorato ben poco e questa cosa non va bene. Quindi è stato richiamato
All'ordine.
all'ordine ed ecco qui che oggi, 7 gennaio 2024, maestro,
Mamma mia, 2024.
2024,
Mi sembra ieri che abbiamo fatto il giubileo del 2000. Un
pensa, mi sembra domani che ne faremo un altro,
altro,
guarda che
mamma
bello.
mia.
Eccoci qua, nuova puntata, ma sogno?
O son desto.
Chi può dirlo?
Io sono più sogno che desto, perché a quest'ora della mattina
Ecco,
presto,
ecco,
quando
ecco.
mi tirano giù dal letto e mi portano
Cioè,
a
per lui,
Oltrelago
scusate,
Web Radio.
scusate, allora, per lui alle 18 è presto. Capito qual è il maestro? È sempre questo, perché lui praticamente è abituato, adesso lo stiamo scoprendo piano piano con queste puntate, lo scopriamo. Lui praticamente si sveglia
Alle
tardi, alle
8.
8 di sera.
No, no, di mattina.
Sì, poi però si riaddormenta fino alle 18 del pomeriggio e quando uno gli dice scusi maestro, ma vogliamo farla questa trasmissione? Allora poi lui, no, mi sono appena svegliato,
Eccolo.
Vabbè, il pisolo pomeridiano per il maestro è qualcosa di molto lungo.
Non lo
Talvolta dura
faccio
giorni
mai.
e giorni e giorni. No,
Sì.
stiamo scherzando. Nella
Tanto.
realtà lo sapete, stiamo registrando. Siamo ancora nel 2022, ma ci stiamo portando
Avanti,
avanti. E
esattamente.
allora il sogno son desto è chissà il 7
Mai,
gennaio
che
del
si fa?
2024 se
Che si
saremo
fa?
svegli oppure no, se avremo ancora questa fantastica raganella che accompagna sempre il maestro oppure no. Ma ciancio alle bande, allora sogno son desto,
Ciancio
che ci regala maestro,
alle bande.
che ci
Beh, allora,
dice?
il sogno è una componente fondamentale della nostra vita. Cioè, la dimensione del sogno è una dimensione importantissima, anche perché non ho mai ben capito se noi viviamo più nella dimensione del sogno o più in quella della realtà. Molto spesso la realtà è costruita attraverso l'elaborazione del sogno. Cioè, noi sogniamo di fare una cosa, poi magari la facciamo apposta perché l'abbiamo sognata, eh? E quindi il sogno e il desiderio. Noi chiudiamo questa playlist con
No, vabbè,
La
ecco, già
favola di
siamo,
c'è
arrivederci, già siamo alla
alla fine,
conclusione, già siamo alla
i
fine.
sogni sono desideri.
In mezzo ci mettete quello che vi pare, perché lui ha già
Questa è una
detto.
playlist contaminata, abbiamo detto,
È una playlist molto contaminata, molto.
scoprirete delle cose interessanti. E quindi questo sogno, il sogno ha fatto sempre parte della psiche umana, cioè è una parte importante della psicanalisi, per esempio, si basa sull'interpretazione dei sogni. Vedi Freud, nel sogno si esplicita il pensiero oggettivo, cioè quello che noi pensiamo veramente anche di noi stessi, quello che desideriamo fare, quello che elaboriamo quello che abbiamo vissuto. Cioè è una cosa molto complicata, ma non sta qui, non è questa la sede per
Ma chi
parlare dei
siamo
sogni,
noi per
no?
parlare dei
Però
sogni?
nella
Ma siamo
musica,
noi.
ad esempio, il sogno è stato sempre molto presente come motivo di ispirazione, anche proprio come parola. La parola sogno nelle canzoni compare molto spesso, ma compare anche nelle opere. Noi ascolteremo anche dei frammenti di opere liriche famose. E quindi io ho pensato di cominciare con uno dei brani più famosi della letteratura pianistica, che è proprio il sogno, Traumerie, dalle scene infantili di Schumann. Le scene infantili di Schumann sono un'opera abbastanza giovanile, opera 15, che Schumann aveva 26-27 anni quando le scrisse, adesso non mi ricordo esattamente, e le scrisse dietro l'idea che la moglie Clara lo considerasse un bambino. Allora, tu mi consideri un bambino, io scrivo della musica per bambini. Di fatto non è una musica per bambini, prima di tutto perché sono difficili. E e ci siamo, io nomino sempre un personaggio che conosciamo tutti, che è un giovane pianista che sta sempre in mezzo, che si chiama Gabriele Ioima, perché Gabriele Ioima il 3 marzo, quindi dopodomani, farà un concerto qui nel Triano Proms e eseguirà proprio tutte le scene infantili di Schumann, opera 15, che sono bellissime. E il numero 7 è proprio Il sogno. E questa musica così dolce, così semplice, così melodica, che è, ha questa connotazione proprio onirica, no? Che è tipica della musica di Schumann, fra l'altro, lui aveva questa doppia personalità. Sapete che poi Schumann aveva scritto questa composizione in un momento di felicità, pensando di avere davanti a sé una vita felice con Clara, che amava moltissimo, ma non presagendo quello che purtroppo gli sarebbe successo a breve, nel senso che lui a poco più di 40 anni tentò il suicidio, dopodiché venne internato proprio dalla moglie, fra l'altro, in una casa, in un manicomio, dove morì giovane, aveva 46 anni. E quindi tutto quello che lui aveva sognato non si è avverato. Comunque, in questo bellissimo brano, che fra l'altro ascoltiamo nella sublime interpretazione di Horowitz, c'è tutta la poetica di Schumann. E dopo questo ascolterete un altro brano molto famoso, che è l'Overture dal Sogno di una notte di mezz'estate di Mendelssohn, altro bambino prodigio della musica classica romantica. Mendelssohn scrisse questa composizione ispirandosi ovviamente a Shakespeare, al Sogno di una notte di mezz'estate di Shakespeare, e è una composizione molto importante nella produzione mendelssohniana. Lui è stato uno dei maggiori compositori tedeschi del periodo romantico, di estrazione alto borghese, una famiglia molto importante, e la sua cifra stilistica è proprio improntata all'eleganza, alla raffinatezza della scrittura. Lui è stato un bambino prodigio, scriveva le prime sinfonie a 10 anni, un po' come Mozart.
E chi è che non scrive delle sinfonie a 10 anni?
Altri tempi, no? E quindi di questo Sogno di una notte di mezz'estate vi propongo l'Overture diretta da Abbado, quindi anche qui un'esecuzione di altissimo profilo. E poi passiamo ad un altro capolavoro della musica romantica, dove la parola sogno è fondamentale, il Sogno d'amore di Liszt, Liebestraum numero 3, una delle composizioni più famose anche per chi non è abituato all'ascolto della musica classica, nella splendida esecuzione di Barenboim.
Esatto, anche qui un'esecuzione di questa...
Da poco, un dilettante allo sbaraglio.
Un dilettante.
E poi passiamo un pochino avanti con gli anni e arriviamo a Claude Debussy con Reverie. Reverie in francese, come sapete, è sogno. E Reverie è una composizione molto interessante del pianoforte. Siamo in pieno impressionismo musicale, ma in questa Reverie Debussy predilige l'aspetto melodico a quello delle atmosfere armoniche, così a volte molto confuse, proprio con la tecnica impressionista che contraddistingue questo compositore. E passando oltre, e nell'opera lirica, qui parliamo sempre dell'opera romantica, stiamo in pieno, anche perché, come abbiamo già detto in altre occasioni, l'Italia ha avuto un secolo d'oro, che è quello dell'Ottocento, con la musica lirica. E non so se lo sapete o se lo sapete, se non lo sapete ve lo dico, proprio recentemente, questione di qualche settimana, l'UNESCO ha nominato il canto lirico italiano patrimonio dell'umanità. Quindi
Ciderbola.
Abbiamo avuto un riconoscimento importantissimo. Quindi il canto lirico italiano rientra adesso fra i beni immateriali dell'umanità.
È stato dato rilievo a questa cosa?
È stato dato il classico rilievo che si dà in Italia alle cose importanti, cose stupide, ma alle cose
perfetto.
Però di fatto è un premio importantissimo per la cultura italiana, anche perché comunque che si indica, noi abbiamo una quantità di teatri d'opera in Italia impressionante rispetto ad altri paesi europei, ma non soltanto quello, abbiamo anche dei capolavori architettonici, perché per esempio il Teatro San Carlo di Napoli o il Teatro Massimo di Palermo sono considerati fra i migliori esempi al mondo di teatri di opera da un punto di vista architettonico, quindi sono proprio dei patrimoni. Inoltre le orchestre italiane dei teatri, i cast lirici che noi mettiamo in piedi, le produzioni, basti pensare alle produzioni della Scala, ma non soltanto la Scala, perché anche il Carlo Felice di Genova, il Regio di Torino, l'Opera di Roma. Io sono andato recentemente, meno di un mese fa, a vedere un bellissimo Mefistofele al Teatro dell'Opera di Roma. Adesso ci sarà una splendida uno splendido flauto magico sempre all'Opera di Roma con la regia di Micheletto. E noi abbiamo una attenzione particolare per questo repertorio, che è veramente un patrimonio dell'Italia, ma adesso è diventato un patrimonio dell'umanità. Dobbiamo solo sperare che la politica presti attenzione a queste cose.
Recepisca
il messaggio. Non chiuda le orchestre, non tagli i finanziamenti agli enti pubblici per la cultura.
No, vabbè, quello l'ha già fatto.
L'ha già fatto, ecco, speriamo che non continui a farlo, o perlomeno che dietro questi riconoscimenti possano nascere degli slanci verso un futuro per la cultura, perché qui non parliamo solo di cultura musicale, ma anche museale, cioè tutto quello che fa parte della cultura in Italia purtroppo è considerato secondario, e non penso che sia una cosa accettabile. Ecco, noi che siamo operatori culturali dobbiamo stringere i pugni e cercare di fare qualcosa, insomma. Comunque, tornando a noi, il Lohengrin, bellissima opera wagneriana, bellissima anche perché l'ho fatta, nel senso che io la feci nel 2000 e lontano 2003, mamma mia, 20 anni fa, sono già passati 20 anni, mi sembra ieri, lontano 2003 al Teatro Comunale di Bologna con la direzione di Daniele Gatti, fu una produzione bellissima. E nell'opera Lohengrin c'è il sogno di Elsa e noi lo ascolteremo, poi passeremo ad un'altra bellissima opera, L'Otello di Verdi. Allora, L'Otello è un'opera che Verdi scrisse nella sua maturità, mi pare che, se non sbaglio, nel 1887, quindi insomma era ultra settantenne, ovviamente anche qui ispirato da Shakespeare. E nell'Otello c'è la famosa presenza della gelosia, del tradimento, dell'inganno. Fra l'altro, sapete, vi sintetizzo in due parole la trama di Otello. Iago, che era un attendente, un alfiere di Otello, che era il comandante della guarnigione di Cipro veneziana, no? Ed era un moro, e siccome Otello aveva nominato Cassio come suo vice comandante, Iago, invidioso, trama contro Otello. E che cosa fa? Mette in discussione la fedeltà della moglie Desdemona, che era una bellissima e bravissima donna, e fa in modo di far credere con l'inganno ad Otello che Cassio se la faccia con Desdemona.
Abbia una storia con Desdemona. Beh, maestro.
Alla fine, insomma, lui riesce con la famosa storia del fazzoletto, perché lei perde un fazzoletto, Desdemona, la cosa non andato a raccontare nei dettagli. Insomma, alla fine lui, Iago, riesce a dare con l'inganno questo fazzoletto a Cassio. Dopodiché mette il dubbio in Otello. E a un certo punto fa in modo che davanti ad Otello scappi fuori il famoso fazzoletto dalle mani di Cassio, e qua la cosa è fatta, insomma, il tradimento sembrava Dopodiché, a quel punto, come sapete, Otello uccide Desdemona soffocandola.
Capito? No, capito che in tutta questa cosa, c'è il femminicidio, quella povera, esatto, quella povera Desdemona che nulla aveva fatto.
No, l'unica cosa
se non smarrire che poi forse
sì, no,
l'aveva smarrito o le era stato sottratto.
Ecco, la cosa, l'inganno, sempre da parte di questo criminale di Iago, è che siccome Cassio, per via di una rissa che era successa, era stato degradato da Otello, e Iago convince la povera Desdemona a intercedere presso il marito per Cassio, cioè la convince a difendere Cassio davanti al marito, e quindi quello è il primo movente del sospetto. Dopodiché, insomma, succede questo femminicidio, ma alla fine si scopre la verità, cioè si scopre e che succede? Che il povero Otello, disperato, si pugnala davanti al corpo di Desdemona e muore pure lui, quindi finisce tutto. Però intanto la povera Desdemona ci aveva rimesso la pelle comunque. E in questa bellissima opera, che è una delle opere dell'ultimo periodo verdiano e che è una delle opere, insieme al Ballo in Maschera e al Falstaff, che restituisce la grandezza e la portata innovativa di Verdi. Voi sapete che c'era stata in quel periodo una gran querelle fra i sostenitori di Wagner, come il rivoluzionario, quello che sdoganava l'opera lirica dei canoni romantici e le portava verso il moderno, mentre Verdi veniva considerato ancora quello che aveva fatto Zumpappa, Zumpappa, Libia, Bondetto. Invece sono proprio le ultime opere di Verdi, fra cui questo bellissimo Otello, che lo proiettano molto avanti da un punto di vista musicale e, devo dire la verità, forse anche più interessante, più innovativo dello stesso Wagner. Quindi noi che siamo abituati a pensare al Verdi della Traviata o del Trovatore, se ascoltiamo l'Otello e se ascoltiamo il Falstaff ci rendiamo conto che è vero, ci sono passati 60 anni fra le prime e le ultime, forse anche di più, però abbiamo un compositore che va verso il Novecento, muore nel Novecento ma lascia un'impronta fondamentale. Dopodiché ascolteremo un altro bellissimo sogno, quello dalla Manon di Massenet, questo compositore francese così interessante, così elegante, nella bellissima esecuzione di Alfredo Kraus, un grande della lirica, morto anche lui da diversi anni. E poi cominceremo con le contaminazioni.
Ecco,
questo non è il mio campo.
Io qui le faccio una domanda che non è un trabocchetto, perché non sono Iago, ma insomma è un po' questo. Allora, diciamo che ci siamo sentiti in questi giorni per dire, quale potrebbe essere? Dico, inizio dell'anno, quindi ognuno di noi, cioè, l'anno nuovo, i desideri, le speranze, no? Le gioie, le cose, eccetera. Ora, all'inizio lei mi ha parlato di contaminazione, e in effetti adesso lo sentirete, cioè qui passiamo da tutto un bellissimo discorso su Verdi, su Wagner, su, e adesso arriviamo
a Ligabue.
A Ligabue.
Quindi la contaminazione non sta nella musica, perché
no,
sta nella scaletta, nella playlist.
Sta nella playlist
contaminata.
E la mia domanda, però, cattivissima, è: ma per trovare e scegliere i brani che poi lei ha scelto, che ha fatto? È andato su Google, ha digitato sogno e ha visto quello che è venuto fuori? Oppure è una sua conoscenza?
No.
Cioè, questa è la curiosità. Cioè, come hai fatto a tirare fuori cotanti?
No, sono andato a...
No, c'è di peggio, lei lo sa, ma diciamo, poi il bello è questo alternarsi, no? Io do del lei quando sto dicendo qualcosa
di serio.
No, di fintamente serio, e do del tu quando invece... Però, bene.
No, allora io sono andato... Allora, io premetto che ho una discreta conoscenza dei cantautori, discreta, perché facevano parte del mio tempo. Quando avevo 16 anni ascoltavo Guccini, De André, De Gregori, Dalla, eccetera, eccetera. Tant'è che volevo anche mettere la canzone di Marinella di De André. ma poi ho detto vabbè, mi sembrava un po' scontato e quindi non l'ho fatto. Non ho una buona conoscenza né del pop né del rock,
né del rap,
né del rap, che non mi piace.
No, vabbè, questo l'avevi già detto, però credo che l'hai già affermato più e più volte.
Ma per motivi tecnici, nel senso che non è che si può ascoltare tutto. Io all'epoca studiavo pianoforte, studiavo composizione, facevo giurisprudenza, non è che poi c'avevo tutto questo tempo per ascoltare. Quindi se gli ascolti erano mirati, nel senso che se avevo 20 minuti di tempo per ascoltare qualcosa, ascoltavo delle cose che afferivano un po' al mio campo di interesse, quindi questo è normale. E però sono andato su YouTube e mi sono guardato un botto di cose dove esisteva la parola sogno, okay, un sacco di canzoni, anche Massimo Ranieri per esempio, e devo dire che questa di Ligabue mi è piaciuto il testo, perché sono sempre i sogni a dare forma al mondo. E tutto sommato mi sembra che il testo di questa canzone sia abbastanza interessante, perlomeno non mi è sembrato molto scontato. Io questo cantante lo conosco, ma non bene, quindi non è che posso esprimere un giudizio né di estetica musicale né di, non so, so chi è, lo conosco perché l'ho sentito, ma non è. E invece Vasco Rossi, di cui ho letto proprio recentemente un'intervista sulla sua vita, racconta la sua vita, tutto, e mi è sembrato invece un personaggio interessante per quello che ho letto proprio durante le vacanze di Natale. Ho letto un articolo su internet dove Vasco raccontava la sua storia, lui viene da questa famiglia di contadini, quello che ha fatto, quello che ha visto, e da quello che ho letto mi è sembrato una persona interessante. Anche se non mi piace la sua, devo dire la verità, il suo modo di cantare, non, però comunque è una persona che ha delle idee, non è, anche se lui non si definisce di sinistra, però comunque non è certamente un reazionario, quindi mi sembra una persona che ha anche lasciato il segno su alcune cose nella sua produzione musicale. E quindi ho fatto in questa, so che tu non sei d'accordo, ma in questo ho fatto un sogno di Vasco Rossi. C'è un intro che a me è piaciuta moltissimo, a parte che c'è il video, e forse con il video ha un significato diverso, ma con questa elettronica così, ma a me è piaciuto, insomma, quindi anche perché, devo dirti la verità, se poi lo mettiamo a confronto con la banalità delle canzoni che ci sono oggi, i vari Blanco, i vari, come si chiama, Achille Lauro, tutti questi che pensano di essere chissà chi, ma in fondo non so proprio nessuno, e almeno questi comunque sono cantanti che hanno lasciato una traccia, un segno. Io non penso che Blanco fra 5 anni si godeva se si chiamava Blanco o Nero, perché il totale vuoto di contenuti che c'è nella musica leggera o leggerissima di oggi, senza poi andare a mettere il dito nel trap, nel trash, nella rap, che no, non ce lo metto proprio. E poi per fare una cosetta leggera, simpatica, visto che siamo a Capodanno, ci abbiamo messo pure Smile di Nat King Cole.
Vabbè.
Quindi un bel sorriso che non guasta mai, no? E finiamo invece con un classico dei cartoons di Disney, con I sogni sono desideri della Cenerentola, no? Che è veramente molto molto bella la realizzazione grafica di quel cartone animato è fenomenale, e la musica è bellissima, molto qua torniamo sempre al concetto che non è che il semplice necessariamente sia scontato. Questo io lo dissi, non mi ricordo se in una puntata in cui parlammo anche di Morricone, quando lui sosteneva, no, che il semplice ha una profondità, cioè la semplicità del complesso è quella che fa importante una musica. Noi prendiamo, non so, tante musiche di Mozart, no? Anche la famosa Do Mi Sol Si, la sonata in Do maggiore, che sembra banale, ma ha una profondità di contenuto che è camuffata dalla semplicità della forma. No? Questo è una cosa che affermava anche Pasolini quando diceva, non so questo anche se l'ho detto in trasmissione, può essere di sì, quando diceva che la musica ha la possibilità, la capacità di sentimentalizzare i concetti e di concettualizzare i sentimenti, cioè il semplice e il complesso che si sposano, cioè una melodia semplice che può nascondere un contenuto complesso. E questa è una qualità della musica, è una qualità del sogno, quello di rendere diversa la realtà, cioè di trasformare la realtà che a volte è cruda invece in qualcosa che noi immaginiamo e sogniamo completamente diverso. E per cui ho voluto chiudere la puntata con questo bellissimo brano, e anche per augurarvi un anno felice. Quest'anno sarà un anno bisestile, anno bisesto, anno funesto, ma
sinceramente questa cosa dell'anno funesto, perché è bisestile, non mi sembra che gli altri anni siano andati proprio...
2020 era anno bisesto, e 2020 a me succede, per quanto mi riguarda è molto Ennio, e quindi per me è stato un colpo molto forte, perché sai, io avevo a parte un legame lavorativo, ma un legame affettivo molto forte con Ennio, e quindi... 2020 per me non era cominciato, poi c'è stato il Covid nel 2020, quindi peggio di così.
Sì, mi piacerebbe chiedere a alcune popolazioni se tutto quello che è successo loro nel 2023 è meno grave del pensare ad un anno bisesto, no?
No.
Però vabbè, insomma, diciamo che al peggio non c'è mai fine, come si diceva.
Incrociamo le dita.
Sì. E poi, maestro, io però le voglio fare l'appunto, io gliel'ho fatto in privato, ma glielo faccio anche in pubblico, perché quando io ho letto la scaletta, a parte che c'era un pezzo in particolare che mi ha fatto un po', dico, ma che c'entra, che ci azzecca, non... Però adesso capisco che lei è stato attratto dal video e non soltanto dalla parte audio, e quindi quello ci sta. Però la cosa che mi ha fatto trasecolare, guardi che parola che le tiro fuori, è il titolo, perché sono stata attratta da quel titolo. E il titolo era "Ho fatto un sogno", e per una persona che arriva da Roma, e diciamolo anche, è della Roma, "Ho fatto un sogno". È Antonello Venditti,
ma mi è venuto in mente.
E c'è una poetica in quella cosa, al di là del fatto che sia legata ad una squadra
ma
piuttosto che un'altra,
mettiamo...
ma è un pezzo che è una poesia innata.
Ma perché non ce lo mettiamo?
Perché deve restare ai posteri, ecco, ai posteri o ai poster, come volete voi. "Ho fatto un sogno" di Venditti. Non c'è in questa playlist,
no.
Ma andatevela ad ascoltare. È un po' lunga, come insomma, talvolta Antonello ci ha abituato a fare delle cose che potevano...
Certo.
Come i libri, quelli che 400 pagine, se ce n'erano 100 di me non succedeva niente. O come i film che durano 2 ore e mezza. Dice, vabbè, 20 minuti di me non sarebbe successo nulla.
Sì.
Sarebbe stato ugualmente bello. Però "Ho fatto un sogno". Sogno o son desto? D'altra parte, il maestro l'ha detto, i sogni
sono desideri.
Son desideri. Grazie e buon ascolto.
Buon
tutto. Ci
alla
ritroviamo
prossima settimana.
La prossima settimana.
Con
e
che?
Chissà che... non si dice.
Che bolle in pentola?
Chissà. Il maestro, bollito. Cosa bolle in pentola?
Il bollito.
Il bollito. Bene, e ci ho detto grazie maestro, grazie a tutti.
Ciao,
e
ciao,
ci
ciao.
Ritroviamo, ci incrociamo presto. Ciao.
Bye bye.
Ciao, ciao.
Ciao. Thank you.
Thank you. Oh! Tu sais trop qui lo so quanto tempo abbiamo, quanto ne rimane. Io non lo so che cosa ci può stare. Io non lo so chi c'è dall'altra parte, non lo so per certo. So che ogni nuvola è diversa, so che nessuna è come te. Io non lo so se è così sottile il filo che ci tiene. Io non lo so che cosa manca ancora. Io non lo so sono dentro o fuori, se mi metto in pari, so che ogni lacrima è diversa, so che nessuna è come te. Sono sempre sogni a dare forma al mondo, sono sempre sogni a fare la realtà. Sono sempre sogni a dare forma al mondo. E sogna chi ti dice che non è così. E sogna chi non crede che sia tutto qui. Io non lo so se è già tutto scritto come è stato scritto. Io non lo so che cosa viene dopo. Io non lo so se ti tieni stretto ogni tuo diritto. So che ogni attimo è diverso, so che nessuno è come te. La giornata finita, la stanchezza salita, salute brindata, provi a fare i conti. La giornata finita, alla fine capita, a preghiera pensata, tu ti prendi il tempo che. Sono sempre sogni a dare forma al mondo, sono sempre sogni a fare la realtà. Sono sempre sogni a dare forma al mondo. E sogni a chi ti dice che non è così. E sogni a chi non crede che sia tutto qui. fatto un sogno, ho visto della gente che si occupava degli affari miei e mi diceva stai facendo male e mi diceva ti devi vergognare, ti devi vergognare. Ho fatto un sogno, ho visto qualcuno che andava in giro con gli stivali e risolveva tutti i problemi con dei calci nelle reni, con dei calci nelle reni. Ho visto gente che non ha davvero bisogno di presentazioni per inserirsi nelle mie faccende personali. Disse che devono salvare, che mi devono aiutare a vivere come secondo loro pare, a vivere come secondo loro pare. Hey! Ho fatto un sogno, ho visto qualcuno che andava in giro col bicchiere in mano e risolveva tutti i problemi con dei calci alle illusioni, con dei calci alle illusioni. Ho fatto un sogno, ho visto della gente che si occupava degli affari suoi e non voleva più sapere niente di quello che succede fuori, di quello che succede fuori. Ho visto gente che non ha davvero bisogno di presentazioni per inserirsi nei miei fatti personali. Sì che devono salvare, che mi devono aiutare a vivere come secondo loro pare, 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 a vivere come secondo loro pare, 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 pare.
Adesso basta!
C'è molta gente che sta arrivando.
Aspetta, non senti niente?
No.
E anch'io. C'è un gran silenzio.
E ora?
Ora si ricomincia.
Though your heart is aching, smile even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by. If you smile through your fear and sorrow, smile and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through for you. Light up your face with
trace of sadness, although a tear may be ever so near. That's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile. On trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile.
Nessuno può impedirmi di sognare. E forse un giorno il sogno realtà diverrà.
La 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 la